Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Forse l'unica cosa che potrebbe mancarci del periodo di isolamento che abbiamo vissuto durante la pandemia e che finalmente si sta un po' sciogliendo è l'assenza di traffico. E per parlare di come questo periodo abbia portato a tutta una serie di nuove riflessioni e spunti interessanti per il futuro della mobilità nelle nostre città, abbiamo ospite questa mattina Andrea Colaiacomo. Andrea, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Andrea si è occupato di mobilità, è un ingegnere specializzato in trasporti in Australia, ha seguito diversi progetti importanti per appunto reinventare un po' la mobilità delle città del futuro. Ecco, che cosa è emerso da queste settimane? Come la pandemia ha cominciato a cambiare proprio l'approccio alla pianificazione del traffico nelle città australiane, Andrea?
Sì, diciamo che ancora non l'ha cambiata, ma sta ponendo tantissime domande, perché appunto, come detto prima, non c'è traffico per la strada, molte persone hanno scoperto o riscoperto la bicicletta, questo si vede dai dati, le piste ciclabili sono più piene e le strade sono più vuote di macchine. Però c'è anche, diciamo, da dire che c'erano delle direttive per cui si doveva lavorare da casa dove possibile, e questo, come sappiamo, è soprattutto rilevante per chi lavora in centro, che è poi dopo quello che crea il maggior volume di traffico nella mattina, insomma, quando uno sta in coda normalmente, quando la mattina, quando si va al lavoro e al ritorno al lavoro la sera.
Però pian piano si sta tornando in ufficio, quindi ci si aspetta, sì. Andrea, secondo te un ritorno alla normalità oppure le abitudini che abbiamo preso durante la pandemia, magari appunto lavorare da casa come dicevi tu oppure spostarsi in bicicletta, secondo te in qualche modo cambieranno in maniera permanente?
Io me lo auguro, ma non credo che cambieranno in maniera permanente con i numeri che stiamo vedendo adesso. Le strade ritorneranno a riempirsi, probabilmente le piste ciclabili si svuoteranno un pochino, però questa cosa in realtà pone grosse domande alle amministrazioni, perché in realtà c'è un problema che riguarda il trasporto pubblico, perché in questo momento, al di là delle direttive governative che chiedono appunto la distanza, anche la gente non si sente poi così sicura ad andare su un treno o un autobus stando spalla a spalla o faccia a faccia con altre persone. Quindi queste persone che non usano il trasporto pubblico poi dovranno trovare un'alternativa.
E certo, un'alternativa che in questo periodo, come ci stavi accennando tu, è stata rappresentata dalla bicicletta. Però perché la bicicletta non è la soluzione del problema?
No. Esatto, non è l'unica soluzione, sicuramente non è l'unica soluzione. Perché? Perché la maggior parte dei lavoratori che utilizzano il trasporto pubblico va in centro, ma abita lontano dal centro. Ora, chi ha provato la bicicletta saprà che, diciamo, è confortevole entro forse 10 chilometri, oltre 10 chilometri poi inizia ad essere uno sforzo importante, e pensare di farlo tutti i giorni, due volte al giorno, insomma può essere
impegnativo e sicuramente non per tutti.
E inoltre le strade per il momento sono vuote, ma più si ritornerà a lavorare e più si riempiranno di nuovo di macchine, e quindi se per il momento è piacevole fare una bella passeggiata in bicicletta sia sulla pista ciclabile che eventualmente sulla strada, perché sono abbastanza vuote, nel momento in cui le strade cominciano a riempirsi di nuovo, beh, non lo so se i ciclisti si sentiranno ancora così sicuri o sarà ancora così piacevole effettivamente andare in bicicletta. Ed è qui che tante città anche in Italia stanno creando queste piste ciclabili pop-up, però ripeto, c'è sempre il problema della distanza, soprattutto in Australia, dove le residenze sono lontane dai posti di lavoro.
Hai detto piste ciclabili pop-up, dici qualcosa di più?
Sì, praticamente non avendo strade piene di macchine e non avendo macchine parcheggiate, alcune amministrazioni stanno, diciamo, cogliendo l'occasione per dipingere un poco più piste ciclabili, che è un intervento, diciamo, a basso costo, che può essere fatto velocemente ed eventualmente può anche essere levato velocemente nel momento in cui non funzioni più o crei problemi. Quindi mi sembra Milano sicuramente, credo addirittura in Corso Buenos Aires. Qui non mi sembra che ancora sia successo a Melbourne, anche se ci sono discorsi riguardo alla mobilità ciclabile e come migliorarla, però no, non mi sembra che sia stato effettivamente ancora fatto niente.
Beh, però sicuramente a livello proprio di paragone semplice, stringato, mi pare che la situazione delle piste ciclabili in Australia sia decisamente migliore di quella che c'è in Italia. Allora, diciamo, la bicicletta non è una soluzione che è alla portata di tutti e non è una soluzione definitiva. Si ritornerà a prendere la macchina perché magari anche di più di prima le persone si fideranno meno del trasporto pubblico. Tutto questo ha portato a immaginare cose diverse, soluzioni alternative. Quali sono secondo te gli spunti di riflessione più interessanti proprio rispetto al futuro della mobilità che ha suscitato il periodo della pandemia?
Beh, sicuramente forse c'è una maggiore consapevolezza del ruolo del trasporto pubblico nell'ambito appunto dei trasporti, perché nel momento in cui questo viene a mancare sorgono problemi e sorgono grossi problemi. Un altro piccolo dato: se tutti usassero la macchina per andare a lavorare in centro, l'area, la superficie del centro di Melbourne non basterebbe a contenere tutte le auto necessarie, quindi comunque sia sarebbe fisicamente impossibile. Riguardo al futuro ci sono molte domande più che soluzioni, devo dire, in questo momento, e le amministrazioni stanno lavorando tantissimo per farci un'idea di che cos'è che può succedere. Ci saranno probabilmente delle riorganizzazioni del trasporto pubblico, probabilmente ci saranno un po' più di servizi di trasporto pubblico a chiamata. Un'altra cosa che spero rimanga un po' è il lavoro da casa. Non credo che si potrà continuare a lavorare da casa con questi ritmi, onestamente, ma probabilmente diversi datori di lavoro si renderanno conto che poi non è così male o che non è così drammatico lavorare da casa, e quindi si potrà offrire più flessibilità ai lavoratori. Detto ciò, comunque sia, la componente umana rimane, perché tornare in ufficio, andare a prendere il caffè col collega è qualcosa che comunque credo manchi a molte persone, quindi non bisogna dimenticare l'aspetto sociale di andare a lavorare, oltre che l'aspetto produttivo. Si può produrre da casa, ma non è la stessa cosa.
Non è la stessa cosa, senz'altro, Andrea. Tornando un po' alle questioni legate alla mobilità, appunto, e al traffico, la componente anche fondamentale di questo discorso è la componente ecologica. Ecco, secondo te, a breve termine, nei prossimi anni, progetti più avanti rispetto a questa tematica, che cosa prenderanno in considerazione per evolvere e creare città in cui ci si muove in modo un po' più sostenibile?
Bella domanda. Non so se è una risposta. Spero che appunto ci sono diversi gruppi che stanno adesso cavalcando l'onda della popolarità della bicicletta e anche degli spostamenti pedonali, insomma, a piedi, per cercare di portare avanti qualche progetto per migliorare tutte queste cose. E spero che quindi ci sia un po' di spostamento, parlo ovviamente dal punto di vista dei trasporti, soprattutto verso modi più attivi.
Per quanto riguarda invece la situazione attuale, quali sono le principali problematiche? Cioè, quando tu ti approcci a un progetto che pianifica una città tra 20, 30, 40 anni, quali sono le principali categorie che tu prendi in considerazione?
Normalmente quando si valuta un progetto si cerca di capire chi ne guadagna, chi invece magari ci rimette un po', sia dal punto di vista, diciamo, geografico, quindi proprio quale zone della città migliorano e quali zone della città invece magari subiscono gli effetti negativi del progetto, ma poi anche quali classi sociali, se è un progetto più per i lavoratori o piuttosto più con un effetto locale, e quindi magari per le famiglie, bambini con la scuola, o per gli anziani che appunto si muovono più localmente. Ecco, questi sono più o meno gli aspetti che si guardano quando si valuta un progetto.
Però poi è arrivata la pandemia ed effettivamente un evento come questo scardina la possibilità di fare una pianificazione, forse ci fa rendere conto quanto ci sia sempre di più la possibilità di imprevisti lungo il percorso. Ecco, allora di fronte a una situazione come questa come ci si muove?
Se vogliamo, il merito della pandemia dal punto di vista della pianificazione è che ci si inizia a porre più domande, che non è male, nel senso che fino adesso la pianificazione viene fatta fondamentalmente assumendo che tutto continui come è sempre stato, la popolazione cresce sempre allo stesso ritmo, l'economia cresce sempre allo stesso ritmo e così via, mentre invece appunto in questo momento ci sono parecchie domande, per cui alcuni dei progetti anche rilevanti di cui mi sto occupando in questo momento iniziano a porsi domande e a fare una valutazione un po' più ampia. E quindi valutando se nel caso in cui l'economia non riprendesse velocemente che cosa succede, se il progetto ha lo stesso valore nello stesso arco temporale oppure se per esempio deve essere posticipato o eventualmente anche anticipato, dipende dal progetto chiaramente. E quindi probabilmente ci saranno dei processi di pianificazione un po' più rigorosi, ecco.
Insomma, staremo a vedere. Anche la pianificazione è stata stravolta da questa pandemia. Ringraziamo questa mattina Andrea Colaiacomo per averci presentato un po' quelle che sono le sfide che riguardano la mobilità nelle città del futuro. Grazie mille.
Grazie a te.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.